Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Tanti piani diversi per porre fine alla guerra in Ucraina. La Cina proporrebbe il congelamento del conflitto, lasciando alla Russia i territori fin qui occupati, mentre Brasile e Vaticano si fanno avanti come mediatori tra le parti. Mosca sta a guardare, mentre Kiev ribadisce che non saranno possibili strade che non prevedono la liberazione di tutte le zone invase dalle truppe del Cremlino. Il Fondo Monetario Internazionale ipotizza una crescita dell'1,1% dell'economia italiana, ma raccomanda di affrontare riforme strutturali soprattutto sul fronte fiscale. La giornata politica si è concentrata però sulla chiusura della campagna elettorale in vista del secondo turno delle amministrative. Si tornerà al voto domenica e lunedì. Nel frattempo dagli Stati Uniti arriva ancora notizia di un ferimento causato dalla polizia. Un agente avrebbe sparato a un 11enne afroamericano nel corso di un intervento per violenza domestica. L'uomo è stato sospeso, ma si sta ricostruendo la dinamica del fatto. Le Nazioni Unite invece hanno scelto la sede della COP30 per il 2025. Il convegno mondiale sul clima sarà ospitato dalla cittadina brasiliana di Belém, in Amazzonia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo venerdì 26 maggio 2023. Apriamo allora con la guerra in Ucraina. Le bombe russe oggi hanno colpito un ospedale psichiatrico a Dnipro, provocando la morte di 2 persone e almeno 30 feriti. Un attacco che il presidente Volodymyr Zelensky ha definito l'ennesimo crimine di guerra e dopo il quale è subito tornato a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi intanto ci sono stati sviluppi anche per quanto riguarda il fronte diplomatico. Il punto con Martina Stefanoni.
Dopo settimane di incertezze, sembra che oggi, leggendo un po' tra le righe delle dichiarazioni fatte, si sia delineata in modo un po' più chiaro la parabola che stanno assumendo i movimenti diplomatici che girano intorno al conflitto in Ucraina. Innanzitutto partiamo dalla Russia. Oggi in diversi momenti Mosca ha mostrato la sua apertura a ben 3 iniziative diplomatiche, quella vaticana, quella cinese e quella proposta dal presidente brasiliano Lula, che oggi ha telefonato a Putin ribadendogli la sua disponibilità insieme a India, Indonesia e Cina a dialogare per la pace in Ucraina. Concentriamoci però adesso sul piano cinese, che è per il momento quello che ha fatto più progressi. Secondo il Wall Street Journal, infatti, che cita diplomatici europei, il piano che l'inviato cinese per l'Ucraina avrebbe comunicato durante le sue tappe europee prevedrebbe un congelamento del conflitto immediato, lasciando alla Russia il possesso dei territori occupati fino ad ora. Di fatto, quindi, una soluzione alla coreana che da parte di Pechino fino ad ora non era mai stata sollevata. C'è da dire che Pechino per il momento non ha commentato queste indiscrezioni, senza quindi né confermare né smentire. La reazione di Kiev però è abbastanza indicativa, considerando che Li Wei, l'inviato cinese che oggi ha incontrato a Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov, è stato prima, oltre che in vari paesi europei, anche a Kiev, dove le reazioni dopo la sua visita erano state abbastanza positive. Oggi invece il consigliere di Zelensky, Podolyak, su Twitter si è scagliato non tanto contro la Cina, quanto contro le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal di cui parlavamo prima. Su Twitter ha scritto: qualsiasi scenario di compromesso che preveda la non liberazione di tutti i territori dell'Ucraina, di cui periodicamente parlano fonti anonime nelle elite europee e americane, equivale ad ammettere la sconfitta sulla democrazia e noi non lo accetteremo mai.
In serata le forze armate ucraine avrebbero attaccato Mariupol con missili a lungo raggio, lo scrive l'agenzia statale russa TASS citando un rappresentante dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Ma rientriamo in Italia, andiamo in Emilia-Romagna, dove resta l'allerta rossa almeno fino alla mezzanotte di domani sulle aree alluvionate. Nelle zone più colpite oggi sono iniziate le vaccinazioni di massa contro i possibili rischi sanitari provocati dall'acqua stagnante, in particolare contro tetano ed epatite A. Le vaccinazioni stanno avvenendo in alcuni comuni delle province di Bologna, Forlì Cesena e Ravenna. A Conselice, uno dei paesi ancora allagati, nella Ravennate l'acqua sfiora i 2 metri di altezza in alcune strade. La sindaca ha disposto quindi l'evacuazione delle case. Anche qui nella giornata ci sono state lunghe code fuori dal centro vaccinale, come ci ha raccontato il giornalista freelance Lorenzo Adorni.
La campagna di vaccinazione è iniziata questa mattina presso la Casa della Comunità, che è un ex ospedale di Conselice. Alle 7.30 del mattino c'erano già alcune persone fuori dal cancello in attesa di poter entrare. Qui hanno dovuto attendere anche un'ora di tempo per riuscire a entrare e fare l'accettazione, cioè verificare se potevano ricevere una dose di vaccino, perché il richiamo antitetanico viene fatto ogni 10 anni. Alle 10.30 erano già 250 le persone in coda in attesa del vaccino. Vista l'affluenza, la campagna vaccinale è stata prolungata anche nel pomeriggio con l'arrivo di un supporto operativo da Bologna. È mancata anche la presenza nella sede vaccinale in questa mattina di volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che potessero aiutare le persone in attesa, alcune delle quali erano sotto il sole. Complessivamente invece la situazione a Conselice è sempre in lento ma costante miglioramento. Permangono due grandi bacini con molta acqua, è stato diffuso un dato che parla di 400 milioni di metri cubi d'acqua a nord del paese, soprattutto nel centro abitato est di Conselice, allargando ancora le case. Anche qui però è in diminuzione il livello delle acque e quindi sono sempre più i cittadini che riescono a rientrare in casa.
Il Fondo Monetario Internazionale ha ipotizzato che quest'anno l'economia italiana crescerà dell'1,1%. Il dato è migliore rispetto a stime precedenti dell'organizzazione che ad aprile prevedeva una crescita dello 0,7%. Dallo stesso fondo questo pomeriggio sono arrivati però dei richiami al nostro paese su temi come il PNRR e la riforma del fisco, provvedimento al centro anche di critiche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Il servizio di Andrea Monti.
L'ultima bocciatura che il governo deve subire per il momento è della presidente dell'Ufficio di bilancio. Lidia Cavallari ha inviato alla Commissione Finanze della Camera un documento sulla riforma del fisco portata avanti dalla maggioranza. Il testo dice che gli obiettivi dichiarati sono condivisibili, ma anche che la legge rischia di penalizzare i redditi medi e favorire quelli alti, col passaggio da una tassazione progressiva a una ad aliquota unica, la cosiddetta flat tax. La presidente dell'ufficio solleva anche dubbi sulle coperture finanziarie previste dalla riforma, che indica solo in parte dove prendere i soldi necessari per abbassare le imposte, come si vorrebbe fare. Tra i timori quello di una riduzione dei servizi pubblici, ipotizzata dalla stessa Cavallari. Poi c'è il Fondo Monetario, organizzazione simbolo dell'economia neoliberista, che per oggi ha chiesto di tutelare la progressività del fisco, oltre a una piena e tempestiva attuazione del PNRR. A proposito del piano finanziato da fondi europei, mercoledì la Commissione di Bruxelles aveva parlato di un rischio crescente di ritardi. Vale la pena ricordare anche la questione dell'autonomia delle regioni, che la destra, in particolare la Lega, vorrebbero rafforzare, un progetto che aumenterebbe le disuguaglianze interne al paese, come denunciato dallo studio del Servizio Bilancio del Senato pubblicato 10 giorni fa, anche se per errore in una versione non definitiva, come ha sostenuto poi l'ufficio stampa dello stesso Senato. Nel complesso una serie di critiche e allarmi da istituzioni diverse e non politiche in senso stretto, un fatto che può mettere in difficoltà il governo più di normali attacchi dall'opposizione.
Un problema per la maggioranza di governo arriva anche dall'incontro delle scorse ore tra il Presidente della Repubblica e quelli delle Camere. Michele Migone.
Sergio Mattarella bacchetta i Presidenti di Camera e Senato e nel farlo indirettamente bacchetta anche il governo. Il Presidente della Repubblica ha convocato la Russa e Fontana al Quirinale per dir loro che il Parlamento non sta lavorando come dovrebbe. Troppi decreti legge approvati dall'esecutivo, 27 dall'inizio della legislatura, troppo poche le leggi ordinarie varate alle Camere, solo 5, ma non solo. Troppi decreti che cambiano natura quando vengono mandati a Montecitorio o a Palazzo Madama. Mattarella ha fatto notare alla Russa e Fontana che troppo spesso vengono inseriti emendamenti relativi a materie di cui il decreto originariamente non si occupava. Insomma, sembra dire Mattarella, ogni volta i decreti diventano veicoli, taxi per coloro che vogliono far passare un provvedimento piuttosto che un altro, e questo non va bene. L'iniziativa del Quirinale può apparire solo tecnica, ma in realtà va ben oltre, perché punta il dito su di una modalità dell'esecutivo di governare attraverso i decreti, una tendenza degli ultimi anni ma estremizzata dal governo Meloni, e poi punta il dito verso un'incapacità del Parlamento di iniziativa autonoma rispetto al governo, e infine mostra anche una difficoltà nella maggioranza a rendere fluido l'iter dei provvedimenti. Mattarella è preoccupato che il ruolo del Parlamento, già molto ridotto in questi anni, venga ulteriormente svuotato.
Chiusura di campagna elettorale oggi per i leader dei principali partiti politici. Domenica e lunedì si vota per le amministrative in centinaia di comuni in Sicilia e in Sardegna e inoltre per i ballottaggi dopo il primo turno di 2 settimane fa. Tra le sfide principali alcuni capoluoghi toscani e soprattutto l'unico capoluogo di regione, Ancona, dove stasera è arrivata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Quasi 1,5 milioni di persone tornano al voto domenica e lunedì per i ballottaggi. Queste sono le ultime ore dei comizi. Meloni si è fatta vedere di più alla vigilia del primo turno. Elly Schlein sta girando alcune città importanti anche ora. È stata a Massa in Toscana, dove insieme a Pisa e Siena il PD Conte spera di vincere. Al primo turno il centrodestra ha conquistato 4 sindaci nei comuni capoluogo Latina e poi ha riconfermato Sondrio, Treviso e Imperia. Al centrosinistra è andata al primo turno Brescia e Teramo. Ora gli occhi sono puntati su Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa, Siena, Massa e Terni. Queste sono le città importanti al ballottaggio. Domenica c'è anche il primo turno in Sicilia. Si vota in città come Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. Un test quindi importante per numero di elettori che interessa a Elly Schlein in particolare, perché darebbe più forza alla sua leadership nel PD, legandola ad un buon risultato nei territori su cui il partito conta di tornare in vista delle europee dell'anno prossimo. Ancona, le città toscane sono al centro dell'attenzione. A livello locale, in vista del ballottaggio, qualche vantaggio ce l'ha il candidato di centrosinistra, anche dove è arrivato secondo, perché la destra si è presentata pressoché unita dappertutto, il centrosinistra no, e i 5 Stelle oppure il terzo polo, anche senza apparentamenti formali che non ci sono stati, potrebbero fare la differenza. Anche la destra naturalmente attende, ma Giorgia Meloni sembra avere meno bisogno in questo momento di una vittoria alle amministrative per confermare il suo potere. Quello se lo sta prendendo da Palazzo Chigi direttamente e si è visto anche ieri con la scalata ai vertici della RAI. Lì nello studio.
La cronaca ci porta lontano dall'Italia, negli Stati Uniti. Un agente di polizia del Mississippi è stato sospeso dopo aver sparato a un 11enne afroamericano mentre rispondeva a una chiamata per violenza domestica. La madre del bambino ha detto che il figlio è stato colpito una volta al petto. Avrebbe un polmone collassato, costole fratturate e il fegato lacerato. La donna ha detto di aver chiesto all'11enne di chiamare la polizia dopo che il padre di un altro dei suoi figli si era presentato a casa della famiglia intorno alle 4 del mattino in uno stato di forte arrabbiatura. Il poliziotto sarebbe arrivato con la pistola in mano e avrebbe chiesto alle persone in casa di uscire, ma il bambino è stato colpito mentre entrava nel soggiorno con le mani alzate. Una volta arrivato da dietro l'angolo gli hanno sparato, ha detto la madre. Non riesco a capire il perché. Il Mississippi Bureau of Investigation ha dichiarato che sta attualmente valutando questo incidente e raccogliendo prove. L'avvocato invece della famiglia ha rivelato che l'agente di polizia che ha sparato, Greg Capers, è stato sospeso in attesa di un'indagine. Un altro episodio shock di violenza eccessiva della polizia contro un afroamericano morto dopo essere stato colpito ripetutamente con un taser, sempre in Mississippi, risale invece alla notte del 30 gennaio 2022, ma gli agenti sono stati incriminati soltanto oggi dopo la pubblicazione dei video ripresi dalle loro bodycam. I 3 poliziotti sono stati incriminati da un grand jury. La vittima, un uomo di 41 anni, è morta dopo essere stata fermata alla vigilia di Capodanno ed essere stato colpito per oltre 10 minuti con la pistola stordente. Il video mostra i 3 poliziotti ridere della sofferenza dell'uomo e chiedersi se sia il caso di chiamare un'ambulanza. A un certo punto uno degli agenti rivolge al malcapitato perfino insulti razzisti. I paramedici sono arrivati circa 15 minuti dopo la fine delle riprese delle bodycam, durate circa un'ora. Ci spostiamo ora poco più a sud, in Brasile, perché la scelta delle Nazioni Unite per ospitare la COP30 nel 2025 è ricaduta su Belém, nello stato del Pará, in area amazzonica. Lo ha annunciato lo stesso presidente brasiliano, Ignacio Lula da Silva, dal suo profilo Twitter. Sarà un onore ricevere rappresentanti da tutto il mondo in uno stato della nostra Amazzonia. Sono certo che il popolo del Pará sia pronto a promuovere la migliore COP della storia. E torniamo nel Mediterraneo. Il gruppo di 500 migranti in difficoltà in acque di competenza maltese segnalato nei giorni scorsi dalla ONG Alarm Phone potrebbe essere stato riportato in Libia. Oggi Emergency, che aveva inviato una nave sul luogo da cui era partita la richiesta di aiuto, ha pubblicato un comunicato. Non abbiamo trovato i resti di un naufragio e le persone non risultano sbarcate in Italia. In passato le autorità di Malta avevano commissionato a un'imbarcazione privata un respingimento verso la Libia e non si può escludere che si tratti di un meccanismo simile, si legge nel testo. Da parte sua, Alarm Phone ha scritto su Twitter di aver saputo che le 500 persone ora sarebbero detenute nel paese nordafricano. Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, siamo alla 37esima giornata di Serie A, la penultima prima della fine del campionato. Saranno 2 turni decisivi per capire soprattutto quali squadre si aggiudicheranno posti utili per entrare nell'Europa che conta. Stasera intanto sono scese in campo Sampdoria e Sassuolo. Tra le due squadre, dopo addirittura 6 minuti di recupero, finisce in pareggio, un 2-2 che però non serve a nessuno. Domani alle 15 Salernitana-Udinese e Spezia-Torino, alle 18 lo scontro tra Fiorentina e Roma e alle 20:45 il big match lombardo tra Inter e Atalanta. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30, tra pochissimo invece dopo lo stacco pubblicitario, il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto. Da Viviana Astazzi.